non dovreste aver problemi. Bene, oggi invece cominciamo a entrare di più nel vivo di quelle che sono le dinamiche interpretative. Ecco, abbiamo visto nella parte introduttiva come già la lingua ebraica in sé si presti all'interpretazione, perché è scritta con un alfabeto solo consonantico, e questo, come abbiamo visto, dà la possibilità di introdurre vocali diverse, quindi di dare sensi diversi alle varie parti del discorso. E abbiamo visto anche che questa esigenza di interpretazione dei testi, da una parte è già un po' insita alle dinamiche con cui la Bibbia si è formata. Abbiamo visto esempi di rilettura di episodi all'interno dello stesso testo biblico, abbiamo visto ampliamenti normativi nel passaggio, per esempio, dai cinque libri della Torah alla profezia. E abbiamo visto che, quindi, da una parte dinamiche interne al testo biblico stesso, dall'altra però esigenza dall'esterno di porre domande a quei testi che sono magari oscuri o complessi. Prego.
No, non è necessario prenotarsi, più o meno in base alle firme
fanno. Ah, ok, quindi le trovate senza prenotazione. Ecco, dicevo, quindi abbiamo visto queste dinamiche da una parte interne al testo biblico, al suo farsi, dall'altra esterne. Ma soprattutto tutto questo abbiamo visto che sta nell'orizzonte del giudaismo medio. Allora vorrei spendere due parole ancora oggi su questo periodo. Abbiamo detto che il giudaismo medio inizia più o meno col ritorno dall'esilio di Babilonia, quindi terzo, quarto secolo prima dell'era cristiana, fino al secondo secolo dell'era cristiana stessa. Le caratteristiche di questo periodo sono, da una parte, grosse tensioni fra i vari gruppi religiosi, dall'altra però anche grandi fermenti, fermenti che in parte avranno seguito, in parte no. Come già vi dicevo, abbiamo per esempio il fenomeno della comunità di Qumran o dei terapeuti nel nord dell'Egitto, che non continuerà nell'epoca post-biblica. Abbiamo invece la tradizione rabbinica che in questo periodo si afferma e sarà poi l'asse portante dell'ebraismo che arriva fino ai giorni nostri. Quindi diciamo che c'è una differenza piuttosto grossa fra l'ebraismo così come lo potete conoscere oggi, avendo per esempio rapporti anche con una comunità come quella di Milano, e quella che era invece la situazione nel giudaismo medio. Perché che cosa è successo? È successo che dopo la caduta del Tempio, la corrente che ha saputo mantenere la tradizione rileggendola senza più il Tempio come centro aggregativo è stata proprio la corrente dei discendenti della tribù di Giuda, e soprattutto all'interno di quelli che si sono ritrovati all'interno della tradizione rabbinica. Perché oggi dire ebraismo e giudaismo significa dire la stessa cosa? Perché a partire dal ritorno dall'esilio di Babilonia, la tribù che ha potuto mantenersi anche fisicamente visibile e ha saputo appunto custodire la tradizione, proprio la tribù dei discendenti di Giuda. Delle altre non abbiamo più grosse notizie. Quindi nel grosso contenitore dell'ebraismo, dal ritorno dall'esilio in poi, tutto si concentrerà nel giudaismo. Nell'epoca però del giudaismo medio convivono ancora il giudaismo rabbinico e il giudaismo non rabbinico. Quindi noi proprio oggi vedremo alcuni esempi di attenzione al commento delle scritture che nascono nel giudaismo rabbinico e proseguono fino ad oggi, ma vedremo anche tendenze all'interno del giudaismo non rabbinico che però dopo la caduta del Tempio finiranno, soprattutto dopo il concilio di Yavne o Yamnia del 90 dell'era volgare, non avranno più seguito. Quindi noi ci stiamo in questo momento concentrando in un periodo in cui convivono anime diverse del giudaismo. In quella multiformità che caratterizza il giudaismo da sempre, in questo periodo possiamo notare una multiformità particolare. Cosa caratterizza i ritornati da Babilonia? Sono giudei che hanno saputo mantenere il loro senso di appartenenza senza più il Tempio. Il Tempio c'è, ma è a Gerusalemme. Questi sono in Babilonia e devono comunque mantenere viva la tradizione. Quindi c'è da una parte tutta una rilettura, per esempio anche della celebrazione delle feste. Vi faccio un esempio: la festa di Pesach, di Pasqua, finché c'è stato il Tempio prevedeva il sacrificio dell'agnello che veniva immolato al Tempio e poi consumato nelle proprie famiglie. Ora gli ebrei esuli in Babilonia non possono immolare l'agnello di Pesach al Tempio, perché non hanno la possibilità di andare a Gerusalemme. Quindi modificano il rito della Pasqua ebraica, in particolare la cena rituale dell'inizio dei sette giorni degli asini, secondo una modalità che sarà poi quella che verrà mantenuta per tutti dopo la caduta del Tempio del 70. Quindi già c'è una modificazione delle feste, soprattutto di questa, che sarà poi, diciamo così, il punto di riferimento per tutti quando il Tempio non ci sarà più. E soprattutto ci sarà lo spostamento, quindi, dalla centralità del Tempio al culto della parola. Se prima il Tempio era il centro di aggregazione, adesso il centro di aggregazione è il commento della scrittura. La differenza fra giudaismo rabbinico e giudaismo non rabbinico, pur avendo attenzione alla scrittura, sarà che nel giudaismo rabbinico si manterrà molta attenzione anche per tutta quella che è la tradizione orale. Non a caso sarà questa corrente che codificherà la Torah orale, la Mishnah, che se ne parlava proprio la volta scorsa, e aprirà le grandi scuole dove si discuterà sulla Mishnah e sulla Torah scritta e nascerà il Talmud. Mentre il giudaismo non rabbinico si focalizzerà solo sulla Torah scritta. Ecco, non avrà particolare attenzione alla tradizione orale, ma sarà quel giudaismo che cercherà di tradurre il testo ebraico della scrittura in greco. È in questo giudaismo che nascerà la famosa traduzione dei 70 che è arrivata ai giorni nostri, autorizzata tra l'altro dai maestri di Gerusalemme. Per cui oggi cercheremo di vedere in qualche modo come questi due filoni in questo momento convivono, hanno comunque, anche se con diciamo sfumature diverse, una grossa attenzione al testo scritto e nel caso della tradizione rabbinica anche al testo orale, ma soprattutto alla scrittura. Una scrittura che più che testo sacro verrà chiamata quasi sempre Mikra, cioè scrittura proclamata. Il termine Kitve Kodesh, scritti sacri, che troviamo qualche volta nella letteratura di questo periodo, è veramente molto raro. Il termine più usato, ed è quello che è arrivato fino ai giorni d'oggi, è proprio il termine Mikra, che indica la scrittura proclamata. Ed è importante questo, perché la scrittura diventa Mikra solo nel momento in cui è proclamata pubblicamente, e questo avviene nelle sinagoghe. e di cui il prototipo è l'assemblea alla porta delle acque testimoniata in Nemia 8, di cui abbiamo parlato settimana scorsa. Ora, in questo farsi di gruppi diversi, si registra anche un passaggio da quella che potremmo definire la categoria dei sacerdoti, quella più vicina al mondo dei sadducei, quella che non solo non ha attenzione alla tradizione orale, ma anche quella che sappiamo, per esempio, non crede nella risurrezione dei morti. Ecco, anche questa sarà una corrente che dopo la caduta del Tempio non ci sarà più. Ora, si vedrà però il passaggio dalla categoria dei sadducei a quella dei dottori della scrittura, che poi diventerà quella dei farisei. E questo è un passaggio importante, perché vuol dire che si passerà a una grossa attenzione alla tradizione orale, ma soprattutto si passerà dall'aristocrazia religiosa a quella che potremmo dire è una corrente religiosa che porta il testo sacro a tutti. Ecco, i farisei sulla scia dei dottori della scrittura cercano di avvicinare la Torah al popolo, sia nella sua forma scritta che nella forma orale, in questo periodo ancora molto fluida, perché la Mishnah non c'è ancora. Ma l'attenzione dei farisei sarà proprio quella di aprire le scuole che saranno tra l'altro gratuite per tutti. Mentre, come sappiamo, i sadducei tenevano una certa distanza col popolo, quindi non c'era vicinanza, e soprattutto tra i sadducei non c'era nessuna attenzione a far accostare il popolo alla scrittura, anzi la scrittura doveva rimanere solo nelle loro mani. L'altra differenza grossa è che mentre i sadducei venivano mantenuti dalle entrate del Tempio, questa nuova corrente di maestri farisei si mantiene col proprio lavoro. Abbiamo un esempio di tutto questo in Paolo di Tarso, che dirà: chi non lavora non mangi. E sappiamo che anche Paolo di Tarso, che si proclama fariseo, è un fabbricante di tende. Lo sappiamo proprio dalle sue lettere. Ecco. Quindi c'è proprio un passaggio da una categoria religiosamente dominante all'altra. Ecco. E tutto questo avviene proprio in quei secoli in cui sorge anche il cristianesimo. Secondo questa divisione di Boccaccini, che colloca il giudaismo medio fino al secondo secolo dell'era volgare, Il cristianesimo è da catalogarsi fra le correnti giudaiche, fra i giudaismi del Tempio. La separazione fra ebrei e cristiani, secondo questa scansione storica, avverrebbe dopo la seconda rivolta giudaica, dopo il 136, dove il giudaismo post-biblico si consolida attorno al commento della Torah definitivamente, e dall'altra parte si distacca il cristianesimo. Ma fino al 136 il cristianesimo, che ancora poi non si chiamava così, convive con le altre correnti giudaiche. Sappiamo anche dalle testimonianze dei Vangeli che Gesù e i discepoli frequentano le sinagoghe, così come frequentano il Tempio. Per cui l'altro elemento interessante è che tutto il filone della proclamazione pubblica della Torah nelle sinagoghe, che viene da Babilonia, è uno degli elementi che gli esuli di Babilonia portano a Gerusalemme, convive con la ritualità del Tempio, spesso in conflitto, ma non necessariamente sempre. Ecco. Per cui siamo in un periodo che, come vedete, è molto molto variegato, molto molto articolato. Per darvi un'idea di quanto fosse importante la proclamazione della scrittura in questo periodo, vi rileggo un versetto del Deuteronomio, lo prendo dal capitolo 4, il versetto 12, dove letteralmente si dice: E Dio, e qui il nome di Dio è quello proprio del Dio di Israele, scritto col tetragramma impronunziabile, parlò a voi in mezzo al fuoco, si fa riferimento alla teofania sinaitica naturalmente. Voi ascoltaste letteralmente suono di parole o voce di parole, ecco, e non vedeste immagine se non tranne una voce. È paradossale l'espressione, vedere una voce. Ecco, il testo biblico, soprattutto nella Torah, usa spesso queste espressioni paradossali, ma le ritroviamo anche in Giobbe, dove Giobbe dice di aver finalmente veduto Dio e nella tempesta in realtà lo ha ascoltato. Ma come nel caso di Giobbe, anche qui il Deuteronomio insiste sul vedere una voce. Il vedere le voci lo troviamo anche al capitolo 19 e 20 dell'Esodo, dove si parla della teofania sinaitica. Anche lì si dice che il popolo vedeva le voci. Questo sta a dire che la scrittura va soprattutto ascoltata, va prima di tutto ascoltata, udita. Quindi da una parte ci vuole una sede autorevole dove proclamarla, ecco allora la sinagoga, e dall'altra è importante udirla. Ora però l'eccezionalità di questo evento rivelativo fa sì che ciascuno, secondo il commento rabbinico, possa ascoltare e ricevere questa voce secondo la propria capacità di udire. Ci sono tutta una serie di commenti rabbinici, a partire dal Midrash Rabban alla Torah, ma possiamo trovare questo anche in raccolte di Midrashim diverse, commenti all'Esodo in particolare, dove si dice che Dio parlava e ciascuno ascoltava, recepiva secondo la sua capacità. Ora, la differenza tra l'eccezionalità di un evento di Dio che si rivela e la capacità umana di ascoltare è lo spazio del commento. Quindi, che già abbiamo visto, è percepibile all'interno del canone biblico, la profezia che esplicita ciò che nella Torah è contenuto. Quindi il rapporto fra Dio che rivela, scrittura nuovamente proclamata in sinagoga e ricevente, è lo spazio del commento, perché ciascuno riceve secondo la propria capacità. Ecco allora che la scrittura proclamata deve essere anche spiegata, come abbiamo visto in Neemia 8. A partire da questo, la scrittura nelle sinagoghe verrà proclamata, ma verrà anche studiata. Nasceranno le scuole, dalle scuole più tardi nasceranno le accademie, e diciamo che il periodo in cui tutto questo fiorirà in maniera particolare a livello di accademie rabbiniche sarà tra il 70 del Ravogliare, quindi l'anno della caduta del Tempio, e il 1040 circa. Questo ufficialmente da sempre è considerato l'arco di tempo del rabbinismo classico, che affonda le radici quindi nel giudaismo medio, ma poi arriva fino al 1040. Dopo il 1040 il giudaismo rabbinico continuerà, è arrivato ai giorni nostri, ma sarà la prosecuzione del giudaismo classico, quello classico dal 70 al 1040. In questo periodo l'approccio al testo biblico è prevalentemente descrittivo. Come già vi dicevo settimana scorsa, non ci sono ancora regole precise codificate. Si può notare qualche cosa ogni tanto nei capitoli introduttivi, anche ai commenti rabbinici, ma sarà poi l'esegesi medievale fra il 1000 e il 1400, grosso modo, a codificare secondo regole che poi verranno attribuite a vari maestri che magari sono vissuti nei secoli parecchio indietro. Parliamo di maestri come Hillel, che vive nel primo secolo dell'era volgare, al quale dopo l'anno 1000 si riferiscono e si attribuiscono regole, che vengono però codificate appunto nel Medioevo, che cercherà di dare una sistemazione a tutto quello che è la produzione del commento rabbinico, desumendo dal modo con cui il commento è stato condotto le regole principali. Per cui noi qui in questo corso partiremo anche da alcune regole da un certo punto in poi, quindi faremo il percorso inverso prima di andare al testo. In realtà prima sono nati i testi e poi sono nate le regole. E allora in tutto questo, diciamo così, in tutto questo orizzonte, di che cosa ci occupiamo in particolare oggi? Da una parte delle parafrasi aramaiche, di cui poi vedremo a partire dalla prossima settimana alcuni esempi, quindi sì, con le dispense davanti sarà più semplice, e dall'altra vedremo qualcosa della traduzione dei 70, perché anche la traduzione dei 70 utilizza un modo midrashico nella traduzione dal testo ebraico al testo in greco. Userà anche qui verranno usati alcuni criteri tipicamente midrashici. Partiamo però dalle parafrasi aramaiche della scrittura. Come abbiamo già visto settimana scorsa, gli ebrei che tornano da Babilonia parlano oramai l'aramaico. E qui voglio fare solo una breve parentesi, soprattutto per chi conosce l'ebraico. Non so se sapete che saranno proprio le scelte anche a livello linguistico degli ebrei tornati da Babilonia ad accentuare la distanza fra samaritani, ormai distaccatisi dalla tradizione, e tradizione rabbinica. Perché in realtà avete presente l'ebraico, che poi vedrete anche sulle dispense con cui è scritto il testo masoretico, è l'ebraico cosiddetto quadrato, ecco, dove la forma dei vari ideogrammi si scrive bene dentro un quadrato. Questo è l'ebraico passato per Babilonia. È a Babilonia che l'alfabeto fenicio originario viene abbellito nella forma del quadrato. I testi scritti prima del periodo babilonese hanno una forma della lettera ebraica più arcaica. Ora, questa modalità nasce quindi fuori da quella che è la tradizione ebraica. Agli ebrei in Babilonia però l'ebraico quadrato piace e quindi lo portano a Gerusalemme. E i testi in ebraico da questo momento in poi saranno scritti in ebraico quadrato. Questo verrà visto dai samaritani come una sorta di sacrilegio, perché la lingua sacra verrà scritta con una modalità, una forma presa invece in ambito pagano, e quindi questo acuirà la distanza fra samaritani e tradizione ebraica. Sarà anche la modalità con cui il testo è arrivato a noi. Però, come vi dicevo settimana scorsa, è un testo di difficile comprensione ormai per gli ebrei che parlano aramaico. Anche Gesù di Nazareth parlava aramaico, non ebraico. Ecco. Per cui si rende necessaria in sinagoga una proclamazione del testo ebraico che però possa essere compresa. Quindi, prima si leggeva il testo della scrittura in ebraico e poi c'era il cosiddetto traduttore che parafrasava. Nel trattato Megillah della Mishnah ci sono le indicazioni su come questa parafrasi doveva avvenire. Ve le leggo testualmente. Il traduttore non poteva utilizzare un testo scritto né guardare quello che veniva proclamato. Il traduttore doveva sentire, ecco, così come è stata sentita la voce al Sinai, ma questo anche per non dare all'uditorio l'impressione che anche la traduzione facesse parte della Torah, della rivelazione. quindi non si doveva avere in mano niente, mentre c'era il rotolo della scrittura, chi parafrasava non doveva avere in mano niente. Ora, in sinagoga, allora come oggi, si leggevano brani della Torah e poi brani della sezione profetica. Abbiamo tra l'altro una testimonianza di questo proprio anche nei Vangeli, quando in Luca 4 si dice che Gesù entra in sinagoga e gli viene dato il rotolo di Isaia. Vuol dire che in quel momento la liturgia sinagogale aveva già superato la lettura della Torah e iniziava la lettura profetica. Però attenzione, nel caso della Torah i versetti dovevano essere tradotti uno alla volta, quindi il lettore proclamava un versetto e il targumista faceva la parafrasi di un versetto per volta. Nel caso dei profeti invece tre versetti per volta, per sottolineare la differenza fra Torah e profezia. La Torah è la rivelazione definitiva, completa, i profeti ne esplicitano i sensi. Però non tutte le sezioni della Torah potevano essere parafrasate, proprio perché troppo importanti per essere espresse in una lingua diversa dall'ebraico. E quindi chi capiva capiva, chi non capiva doveva adeguarsi. Quindi c'era già in ogni caso l'attenzione a sottolineare che alcune parti non potevano, proprio per la loro importanza, non potevano essere parafrasate. Tra quelle che non venivano parafrasate ce n'erano in particolare due: Esodo 32 21-25 e Numeri 6 dal versetto 24 fino alla fine. E ve ne leggo, non sono sezioni lunghe. La prima, Esodo 32, 21, 25, è un discorso, una conversazione fra Aronne e Mosè dopo il peccato del vitello d'oro, dove Mosè dice ad Aronne: che ti ha fatto questo popolo perché tu l'abbia aggravato di un peccato così grande? Aronne risponde: non si accenda l'ira del mio Signore, tu stesso sai che questo popolo è incline al male, mi dissero facci un Dio che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosè, l'uomo che ci ha fatti uscire dal paese d'Egitto, non sappiamo che cosa sia capitato. E allora io dissi: chi ha dell'oro? Essi se lo sono tolto, me lo hanno dato, io l'ho gettato nel fuoco e ne è uscito questo vitello. Mosè vide che il popolo non aveva più freno, perché Aronne gli aveva tolto ogni freno, così da farne il ludibrio dei loro avversari. Quindi questa sezione non veniva parafrasata. Ora, tenete presente che qui, dal punto di vista strettamente ebraico, il peccato non è il vitello d'oro in sé, e non è che qui si sia passati dal Dio di Israele a un'altra divinità. Il peccato sta proprio nell'aver tentato di dare al Dio di Israele una forma che viene presa dalla cultura cananaica, quindi il vitello. Ma il problema è che qui si è tentato di dare una forma a Dio, e questo, come sapete, è vietato proprio dalla Torah, dalle 10 parole: non ti farai alcuna immagine di Dio, quindi non calerai Dio in un concetto. Ora, perché uno dei motivi per cui questa sezione non veniva parafrasata, oltre che essere importante perché mostra il pericolo di un peccato come quello dell'idolatria, probabilmente, visto che veniva sentita da esuli al ritorno da Babilonia, per non sottolineare troppo il peccato del popolo. Ora, il ritorno da Babilonia è stato vissuto in parte un po' come un nuovo esodo, E allora una delle ragioni per cui si pensa che questo non venisse tradotto è proprio perché di fronte alle orecchie di esuli che ancora devono ricominciare ad osservare i precetti e che ancora quindi devono in qualche modo ritornare pienamente dentro la tradizione, forse è meglio non far sentire, ecco, un episodio di questo genere. Questo è una delle ragioni. Mentre le altre non le conosciamo. L'altro passo che come Esodo 32 non veniva parafrasato in aramaico è Numeri 6, 24 seguenti, che è la benedizione sacerdotale, che ancora oggi è ampiamente usata sia in sinagoga che non, e che è utilizzata anche nel cristianesimo durante le benedizioni solenni. Le parole della benedizione sacerdotale sono: ti benedica il Signore e ti protegga, il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio, rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace, così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò. E questa, la benedizione sacerdotale, non veniva parafrasata proprio per la sua importanza e anche perché in questo caso si presume che comunque fosse conosciuta dagli ebrei, perché questa è una benedizione che può impartire anche per esempio il padre sui figli o entrambi i genitori sulla coppia che sta per consacrare il proprio amore nel patto di nozze. Quindi è una benedizione ampiamente usata nella liturgia anche non sinagogale, per cui non ha bisogno di essere parafrasata. Ora, data la chiara differenza in questo ambito di parafrasi all'interno della sinagoga tra il testo scritto e la sua traduzione, si apre anche qui lo spazio del commento. Ecco, è chiaro a tutti che il testo in ebraico viene proclamato e va udito, è chiaro a tutti che la parafrasi non è il testo sacro e quindi la parafrasi può introdurre delle glosse, perché traducendo può in qualche modo commentare. Infatti noi vedremo, penso già a partire da venerdì prossimo, come il Targum, la parafrasi in realtà sia già un commento che utilizza quei criteri che poi utilizzerà il Midrash. L'importante è che chi traduce e chi ascolta abbia chiara la differenza tra testo e commento. Giusto per capire questo, vi leggo al riguardo un passo della Tossesta che raccoglie, significa aggiunta letteralmente, raccoglie tutte quelle parti che non sono di commenti, che non sono entrati nella Mishnah perché arrivati troppo tardi al redattore finale, ma che comunque sono stati a un certo punto radunati e fissati nella cosiddetta Tosefta aggiunta, che spesso viene citata all'interno della tradizione orale. Rabbi Giuda, uno dei grandi maestri dei primi due secoli, afferma riguardo chi non conosce bene la differenza tra testo sacro e traduzione: chi traduce un versetto così com'è è un falsario, dice Rabbi Giuda, e chi vi aggiunge qualcosa è un blasfemo. Come va inteso? Cioè, chi traduce un versetto così com'è, cioè senza sapere che ciò che sta traducendo non è più testo sacro in senso stretto, ma è qualcosa di meno. Quindi chi non ha la coscienza della differenza tra traduzione e testo sacro è un blasfemo. E chi lo commenta facendo pensare che anche il commento è Torah, lo è altrettanto. Anche qui nell'ebraismo però è vero tutto il contrario di tutto, perché poi proprio questi commenti entreranno a far parte nella tradizione orale che verrà ricondotta al Sinai. Quindi da una parte si insiste sull'importanza di questa differenza, dall'altra però tutti i commenti, perlomeno quelli che verranno raccolti, finiranno nella cosiddetta Torah orale. e anche tutti i commenti alla scrittura, i cosiddetti midrashim in senso ampio, sono Torah orale. Per cui attenzione, perché nell'ebraismo è vero tutto, ma anche il suo contrario. L'altro elemento interessante è che, proprio per la ragione che abbiamo appena visto, il Targum non entrerà nel canone ebraico. Mentre la traduzione greca dei 70 per un certo periodo verrà considerata testo sacro, ci arriveremo fra poco, e poi si cambierà idea, vi spiegherò il perché, il Targum non entrerà mai nel canone. Farà parte dei cosiddetti commenti, proprio per mantenere la differenza che vi dicevo, e costituirà però la base su cui si metterà il Midrash. Anche qui un esempio preso dal Targum pseudo Jonathan, che sarà uno dei Targumini da cui prenderemo gli esempi che ritroverete nelle dispense. Il Targum pseudo Jonathan, parafrasando Genesi 1:26, dove si dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, sentite come commenta: Dio creò l'uomo con 248 membra e 365 nervi. Questo è il modo per spiegare a immagine e somiglianza. Perché questi numeri? Perché la somma di questi numeri è uguale a 613, come il numero dei precetti. Questo per sottolineare che ogni precetto è riferito a una parte del corpo. E serve quindi a dire che l'alakha, quindi le norme codificate dalla tradizione, riguardano tutta la vita umana. Quindi queste erano le glosse che venivano fatte in sinagoga. Dio creò l'uomo a immagine e somiglianza significa con 248 membri e 365 nervi. Come li abbiano contati, non chiedetemelo, questo sicuramente è un gioco di numeri, appunto, per arrivare a 613. Un altro esempio di questo tipo è la parafrasi di Genesi 1:21. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque. Il Targum parafrasa: i mostri marini sono il Leviatan e la sua compagna, che nel giorno del giudizio costituiranno il cibo per il banchetto finale dei giusti. Quindi c'è proprio questa attenzione a dare spiegazioni. Mostri marini cosa sono? Ecco, tenete presente che probabilmente il Leviatan è un'immagine presa proprio dai miti assiro-babilonesi, e che quindi mostra quanto, ecco, la cultura assiro-babilonese in qualche modo, ecco, arriva anche a Gerusalemme. Questo per quanto riguarda la modalità della parafrasi nelle sinagoghe. Domande? O è chiaro? Chiedete se è necessario. Accanto a questo, sempre nel giudaismo medio, abbiamo la versione greca del 70, che avviene in un ambito un po' meno rabbinico, diciamo così. È un'esigenza soprattutto delle comunità della diaspora. E tenete presente che la diaspora ebraica non è un fenomeno che nasce con la caduta del Tempio. La diaspora ebraica è un fenomeno che già esiste prima, già a partire dalla guerra siro-framitica 722 prima dell'era volgare, tanto per capirci. Perché ogni volta che il popolo di Israele perde una guerra con un popolo più forte, viene deportato. Quindi noi abbiamo una prima deportazione con la guerra siro-framitica, una deportazione grossa con l'esilio di Babilonia, e non tutti tornano. E poi ci sono mille ragioni per uscire dalla Palestina, che sono dettate da ragioni economiche, da ragioni di vario tipo. Per cui noi abbiamo tutta una comunità della diaspora ellenistica che è già un dato di fatto prima del 70. Ora, questa comunità parla la lingua greca, il greco della Koinè, e quindi ha difficoltà con il testo consonantico in ebraico. e quindi chiede a Gerusalemme, ai maestri di Gerusalemme, l'autorizzazione a una traduzione, questa volta in senso stretto, in greco. Sappiamo che questa traduzione verrà autorizzata. Abbiamo la lettera di Aristea che testimonia questo fatto. Non mi soffermo a lungo su questo episodio, perché suppongo l'abbiate trattato nei corsi di esegesi, suppongo. Me lo confermate? Sì, quindi ecco come è avvenuto. Beh, comunque ricordo solo che secondo la lettera di Aristea vengono interpellati 72 traduttori che, dice il documento, tradurranno tutti allo stesso modo. Ora, la storia vera sicuramente è che si sono interpellati dei traduttori. Che tutti abbiano tradotto nello stesso modo appartiene di più alla leggenda, che in qualche modo deve dire c'è un'ispirazione in questa traduzione, perché tutti traducono allo stesso modo, nella stessa maniera. Avendo visto l'altra volta quanto invece è normale tradurre in modi diversi un testo che non ha le vocali, possiamo immaginare quanto invece sia andato diversamente. Ma la tradizione ha voluto consegnarci un documento che in qualche modo mette la sigla, l'imprimatur, su una traduzione che sicuramente ha creato disagio. Pensate solo alla fatica che si è fatto anche poi nel cristianesimo a passare dal greco al latino, e quanto si è fatto fatica a passare dal latino alle lingue moderne, proprio perché le traduzioni sono sempre un po' un tradimento. Quindi non è stata indolore, però ci viene raccontata così. Ora, questa traduzione non viene accettata da tutti tranquillamente. Non so se vi siete mai soffermati sul prologo del Siracide, che è un testo che nel canone ebraico non è entrato, viene però citato nel Talmud. Non è entrato perché è considerato troppo vicino alla mentalità greca. Tutti i testi che in qualche modo sono vicini al periodo della Koinè greca nel canone ebraico non entrano. Però nel prologo del Siracide a un certo punto si legge all'interno dei versetti 1 e 26, vi leggo qualche passaggio. Molti e profondi insegnamenti ci sono stati dati nella Torah, nei profeti e negli scritti. Quindi il prologo del Siracide ci dice che già in questo periodo i tre raggruppamenti, Torah, profeti e scritti, in qualche modo, anche se non canonizzato, già esiste. E per essi si deve lodare Israele come popolo istruito e sapiente. Popolo istruito e sapiente rimanda quindi a quel popolo vicino ai farisei, che sono in questo periodo ancora in contrasto con i sadducei. Poiché è necessario che i lettori non si accontentino di divenire competenti solo per se stessi, ma che anche ai profani possano gli studiosi rendersi utili con la parola e con gli scritti, anche il mio nonno Gesù, lungamente dedicatosi alla lettura della Torah, dei profeti e degli altri libri dei nostri padri, e avendovi conseguito una notevole competenza, fu spinto a scrivere qualcosa riguardo all'insegnamento e alla sapienza, perché gli amanti del sapere, assimilato anche questo, possano progredire sempre più in una condotta secondo la Torah. Quindi c'è tutta questa parte che dice c'è la necessità di istruire secondo la Torah tutti coloro che ne hanno bisogno. Siete dunque invitati a farne la lettura con benevolenza e attenzione. Attenzione qui, e a perdonare se nonostante l'impegno posto nella traduzione sembrerà che non siamo riusciti a rendere la forza di certe espressioni. Quindi chi scrive, ed è il nipote del traduttore, manifesta un limite. Ci sono delle parti dove non siamo riusciti a rendere la forza di certe espressioni. Difatti, le cose dette in ebraico non hanno la medesima forza quando sono tradotte in altra lingua. E non solamente questa opera, ma anche la stessa Torah, i profeti e il resto dei libri conservano un vantaggio non piccolo nel testo originale. Quindi qui si dichiara che la parola tradotta non ha la stessa forza del testo originale. Ecco, quindi è molto esplicito. Quindi anche questo ci fa capire quanto questa traduzione dei 70 non sia stata un passaggio pacifico. Tra l'altro, la traduzione non è esattamente sovrapponibile al testo ebraico, non solo perché, come abbiamo visto, il testo ebraico è solo consonantico, ma anche perché fa degli ampliamenti anche piuttosto consistenti. Provate per esempio nel libro di Esther, nel libro di Ruth, il testo in greco ha dei capitoli o parti di capitoli in più rispetto al testo ebraico. Nel libro di Esther, in particolare, la preghiera di Esther è quella di Mardocheo. Tra l'altro, la festa della regina Esther Purim sarà proprio settimana prossima, sarà domenica prossima, quindi nell'ebraismo è un momento di grande, diciamo, anche esplosione di gioia, il ricordo del coraggio di questa donna. Ecco, ora nell'originale ebraico la preghiera di Esther e di Mardocheo non ci sono. Nella traduzione in greco ci sono due capitoli dedicati solo a questo. Pensate che nella tradizione ebraica, nei commenti, si dice che, nei commenti quindi al libro di Esther, si dice che Esther pregò col Salmo 21-22, quello dove si dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Mentre la traduzione dei 70 mette in bocca a Esther una preghiera completamente diversa. Ora, questo inserire dei capitoli laddove si sente la necessità di dire qualcosa in più rispetto al testo, ecco, come avevamo visto riguardo alle storie di Giuseppe, è un principio midrashico. Se il testo non mi basta, lo interrogo secondo certi criteri e cerco di trovare delle risposte. Quindi la traduzione dei 70 utilizza questo principio, andando però un po' oltre quelle che saranno desunte poi come regole dei maestri. E questo è uno dei motivi per cui l'utilizzo del canone ebraico in greco a un certo punto, dopo la caduta del Tempio, non verrà più autorizzato. Per cui fino al 70 nelle sinagoghe della diaspora si leggeranno la Torah, i profeti e gli scritti in greco. Dopo il 70 il canone in greco della Bibbia uscirà dalla tradizione ebraica. Qui una delle ragioni, oltre a quella che vi ho detto, sarà anche l'uso che di questo canone farà il cristianesimo, e questo si accentuerà proprio dopo il 136, proprio perché nel cristianesimo, a partire dal testo greco, si faranno dei riferimenti interno al canone che per la tradizione ebraica non sono accettabili. Vi faccio un esempio. Nei racconti dell'infanzia di Luca, laddove si parla dell'annunciazione, si definisce Maria Vergine usando il termine parthenos, che però nella cultura ebraica della, diciamo così, della diaspora non indica assolutamente la donna che ha deciso di non sposarsi, ma ogni giovane donna in età da marito. Ecco, quindi mentre nel cristianesimo questo assumerà un connotato completamente diverso. Ora, quest'uso per l'ebraismo sarà fuorviante, e quindi si preferirà non utilizzare un testo dove, in una cultura che sarà molto vicina a quella ebraica, ebrei e cristiani conviveranno anche se a fatica sugli stessi territori, diciamo, è necessario quindi porre la differenza. Ecco, lì Maria non è la verginità attribuita a Maria, non è la verginità che nell'ebraismo si intende nella donna prima del matrimonio. E per questo il cristianesimo, dato che Parthenos sarà l'equivalente di Alma, dell'ebraico Alma, giovane donna, termine che si ritrova anche nel testo di Isaia, dove si parla della giovane moglie di Acas che partorirà un figlio. Ecco, il collegamento che farà il cristianesimo fra la profezia di Isaia e Maria, collegamento assolutamente normale per un cristiano, all'interno dell'ebraismo creerà problema, perché la Parthenos, moglie di Acas, non è assolutamente la Vergine così come viene intesa nel cristianesimo in riferimento a Maria. Quindi sarà proprio un criterio midrashico quello di collegare versetti diversi proprio in riferimento alla presenza delle stesse parole, questo collegamento all'interno del testo greco farà problema. Quindi per questa ragione la traduzione del 70, dopo il 70, uscirà dalle sinagoghe. Un altro elemento che spingerà la tradizione rabbinica a un certo punto a prendere le distanze è anche il tentativo nella traduzione greca di armonizzare alcune differenze. Anche qui vi faccio un paio di esempi che poi ritroverete nelle dispense. Scusate, io non vi ho chiesto se volevate fare l'intervallo. Vado avanti? Ecco. Se siete stanchi ditemelo. Allora, per esempio, la versione del 70 traduce il nome generico di Dio, Elohim, l'ebraico Elohim, inserendo un articolo, Otzeos, che in questo modo limita il termine Elohim. Facciamo un passo indietro. Nella Bibbia ebraica Dio viene chiamato in due modi: col tetragramma sacro impronunziabile e con il termine Elohim, che in ebraico vuol dire il Dio di tutti. Elohim è un plurale, questa desinenza im è la desinenza del plurale maschile. Ora, mentre il tetragramma sacro designa proprio il Dio che si rivela ad Abramo e a tutto il popolo di Israele, nel termine Elohim c'è lo spazio per poter leggere in qualche modo il Dio di tutti, un plurale nel quale tutte le genti possano ritrovarsi. Ora, passare dall'ebraico Elohim al Otzeos, che in greco, inserendo l'articolo, delimita, da una parte è vero, si sottolinea il monoteismo, ma dall'altra però viene un po' meno questa apertura al Dio di tutti, si assimila Elohim al tetragramma sacro impronunziabile. Quindi spesso la differenza Dio di Israele e Dio di tutti, che nella Bibbia ebraica è molto chiara, nella traduzione dei 70 in qualche modo scompare. Si assimila tutto in un modo di chiamare Dio, diciamo in qualche modo uguale. Poi, altro elemento, nella Bibbia ebraica c'è una grossa differenza tra la radice verbale bara, creare, che può avere come soggetto solo Dio, e la radice assa, fare, che può avere come soggetto Dio ma anche l'uomo. Quindi c'è un creare che è proprio di Dio, nella Bibbia ebraica, un Dio che dopo aver creato può anche trasformare, quindi fare, e un fare dell'uomo che non può mai creare, può solo trasformare ciò che Dio ha creato. Ecco, nella traduzione del 70 si traduce sempre con poiein, con le varie configurazioni di poieo, ecco, quindi non si distingue fra bara e assa. In qualche modo si normalizza tutto, però viene meno una differenza importante che alla tradizione rabbinica creerà problema. E infine, questa è un po' la ciliegina sulla torta, il testo di Genesi 1, 6, 8 viene modificato. Vi leggo il testo perché è interessante. Siamo nella scansione dei giorni della creazione, questo è il secondo giorno, e si dice: Dio disse, sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Questa è la traduzione pari pari dell'ebraico. Se notate, manca l'affermazione e Dio vide che era cosa buona. Ecco, nel secondo giorno della creazione non c'è. Questo perché? Perché qui probabilmente l'idea che sta dietro è presa da dai miti assiro-babilonesi, dove si parla di conflitto fra le acque dolci e le acque salate. Ecco. Sono i miti nei quali in qualche modo si fa riferimento al modo in cui il male è entrato nella storia. E qui il testo masoretico della scrittura, il testo ebraico, vuole in qualche modo dire questo. Sarà soprattutto la mistica che, a partire da questo versetto biblico, dirà che in questo momento Dio non può dire che ciò che ha fatto è cosa buona, perché per un mistero che all'uomo sfugge, in questa separazione delle acque sopra e sotto del firmamento si introduce nella storia il mistero del male. E la mistica ebraica poi elaborerà tutta la teoria, non so se avete mai sentito parlare della teoria dello Tzimtzum ebraico, e elaborerà la teoria per cui Dio si contrae per lasciare spazio all'uomo, e questa contrazione sarebbe avvenuta proprio in questo momento. Ora la traduzione dei 70 invece introduce anche qui: e Dio vide che fu cosa buona, per armonizzare anche qui il secondo giorno con gli altri. E questo fa perdere un po' di vista la differenza di un giorno che è legato all'ingresso del mistero del male nella storia. Prego.
Come mai c'è questo collegamento con l'ingresso del male?
E proprio perché, se Dio non può dire che questa separazione è cosa buona, vuol dire che gli è successo qualcosa. E dato che, secondo i miti assiro-babilonesi, di cui i redattori finali di Genesi 1 sono a conoscenza, perché il racconto della creazione è più recente rispetto a Genesi 2, è proprio un riferimento all'acqua che nei miti assiro-babilonesi si parla di male. Che entra, è l'acqua che è portatrice in qualche modo del mistero del male. E allora su questo modello si costruisce il secondo giorno della creazione, cercando di dire che anche qui, attraverso l'acqua, la separazione di acque superiori e inferiori, e in qualche modo il male entra, portato dall'acqua. Ecco, quindi l'acqua in tutto il testo biblico, da una parte sarà fonte di benedizione, i quattro fiumi che scendono dal Gan Eden irrorano tutta la terra, e quindi per questo il bagno rituale che attraverso l'immersione nell'acqua ricollega ai grandi fiumi, ma dall'altra è proprio attraverso l'acqua che il male fa il suo ingresso nella storia degli uomini. I due elementi convivono. Ora, se traducendo si inserisce che anche qui tutto questo è cosa buona, in qualche modo si rimette in discussione questa lettura, cioè diventa un'altra cosa. Ecco. E quindi è chiaro che questo non piacerà alla tradizione rabbinica. Voleva chiedere ancora qualcosa? Sì.
No, mi chiedo come mai il mondo cristiano ha citato questa
tradizione. Non lo so. Non sono esperta su questo, non voglio entrare in merito a un campo che non è il mio, non lo so, sinceramente non lo so. Ecco. No, ma vi rendete conto anche di come il testo che poi arriva nelle mani del credente talvolta è proprio il frutto di rimaneggiamenti che sono dovuti alle scelte del traduttore. Quindi qui questo, per esempio, vi l'ho segnalato proprio perché è un cambiamento grosso, ma nella tradizione ebraica anche non distingue creare da fare, è un problema. Quindi Prego.
Non ho capito il problema con la distinzione tra Elohim e il Tetragramma.
Perché
Elohim no.
Però è importante distinguere quando Dio si presenta come il Dio di Israele da quando Dio si presenta come il Dio di tutti. Ora questa distinzione non c'è più, non c'è, viene a mancare, perché ci sono momenti in cui Dio parla strettamente al suo popolo, ci sono momenti in cui Dio parla a tutti, e questa è la differenza tra il tetragramma ed Elohim. Se viene meno, le cose cambiano. Ecco, quindi sul versante ebraico questo fa problema. Ecco, perché è vero che il Dio di Israele è anche il Dio di tutti, ma è importante distinguere quando parla solo al suo popolo o quando parla a tutte le genti.
Quindi l'elezione del popolo.
E perché viene meno il concetto di elezione, che cioè anche il concetto di elezione è proprio legato al nome di Dio.
E non è universalismo. Elohim è universale.
Elohim è universale, ecco, però questo Elohim in alcuni momenti si presenta come il Dio di Israele che chiede a questo popolo cose che non chiede agli altri, e quindi è importante mantenere questa separazione. Se io invece traduco chiamando Dio allo stesso modo, viene meno questa differenza. Ecco. E un'ultima cosa sempre riguardo il mistero del male. Tenete presente che nell'ebraismo il peccato originale non è qualcosa che come un marchio si trasmette di generazione in generazione, ma il peccato è originale in quanto primo peccato, e tutti gli uomini solidali con Adamo peccano, ma non c'è un marchio che si trasmette con la nascita. Ecco, quindi anche qui, quindi se la traduzione dei 70 appiattisce queste differenze fra l'ingresso del male nella storia, giorni in cui si può dire che è cosa buona, da giorni in cui non lo si può dire, anche il concetto di peccato ne è assente. Ecco. Quindi ci sono queste differenze che appunto per la tradizione rabbinica saranno importanti. Quindi per queste ragioni e molte altre, la Bibbia dei 70 nell'ebraismo a un certo punto verrà esclusa, quindi passerà dalla proclamazione sinagogale all'esclusione. Quindi l'unico canone della scrittura è quello ebraico, e ancora oggi la proclamazione della scrittura in sinagoga avviene in ebraico. Per questo è importante ricordare che un altro degli spazi del commento è ancora oggi la proclamazione. Prego.
Perché c'è stato un periodo prima in cui anche la Bibbia dei 70 veniva proclamata in sinagoga.
Certo, nelle comunità della diaspora si leggeva il testo in greco. Si leggeva il testo in greco e veniva quindi considerato, messo un po' sullo stesso piano di quello ebraico. Però cosa succede? Che non tutti accetteranno questo, e quando dopo la caduta del Tempio il filone portante dell'ebraismo sarà solo il giudaismo rabbinico, tutto ciò che è legato alla cultura greca andrà fuori.
Però la diaspora si considera?
No. No. Anche la diaspora dovrà adeguarsi. Sì, no. Quindi è proprio questo, vi dicevo, il periodo medio giudaico. Nonostante le tensioni, è molto ricco di fermenti, ha tutte queste espressioni che nell'ebraismo non avranno continuità, quindi anche la diaspora dopo il 70 non le ricomincerà a leggere la Torah e i profeti in ebraico.
Ebraico, con le persone che non capivano e che quindi
Probabilmente le parafrasi in aramaico dove servivano verranno fatte ancora. Ecco. E poi il commento rabbinico probabilmente, come avviene ancora oggi, verrà fatto nella lingua parlata. Ecco, però è chiaro che il commento non è il testo. Un conto è il testo proclamato e letto, che diventa Mikra, parola proclamata e riascoltata come al Sinai, e un conto è il suo commento, sono due cose distinte.
Scusi, ma è un problema teologico allora? anche,
eh sì, anche.
Perché abbiamo visto qui, no?
Sì, anche, è anche un problema teologico, è ben sottolineato dal prologo del libro del Siracide, che non a caso non sta messo nel canon. Però anche qui, tutto il contrario di tutto, il Siracide verrà citato nel Talmud. Quindi non fa parte del canone, ma lo troviamo citato nel Talmud. Quindi questi testi che la tradizione rabbinica esclude dal canone ebraico, in qualche modo ritorneranno come i libri della Sapienza. O un altro esempio, i libri dei Maccabei, scritti in greco, non entreranno nel canone ebraico definitivo, però c'è la festa di Hanukkah, che è la festa delle luci a dicembre, che affonda le radici in un episodio narrato dal libro dei Maccabei, per cui paradossalmente il cristianesimo conserverà i testi e l'ebraismo la festa. Per cui ecco, ci sono queste diciamo particolarità piuttosto interessanti. E quindi, ecco, tornando alla sua giusta sottolineatura, lo spazio fra il testo proclamato in lingua originale e il suo commento in sinagoga sarà anche qui uno degli spazi in cui nascerà il Midrash. Quindi nascerà all'interno della parafrasi, ma nascerà anche all'interno del commento. Ora, andiamo a vedere un attimo come avviene la proclamazione sinagogale della Torah, e vediamo anche un esempio che poi appunto ritroverete sulle dispense. Avete tutti presente la tripartizione del canone ebraico tra profeti e scritti? Ecco. Ora, perché abbiamo detto che nella Torah c'è tutto, nei profeti invece c'è un'esplicitazione di ciò che al Sinai è stato detto. Continuo a ritornare su questo punto perché nel cristianesimo, cultura dalla quale penso tutti proveniate, si leggono questi testi invece come una sorta di piano inclinato verso i Vangeli, come per dire c'è una rivelazione che avviene in tempi diversi. Nell'ebraismo si dice no, la rivelazione al Sinai è avvenuta completamente. I testi successivi ne esplicitano i vari sensi, ma non aggiungono nulla. Quindi dicono qualcosa che nella Torah c'è, ma deve essere in qualche modo riscelto. Ora, per questa ragione, la Torah viene letta interamente, mentre le sezioni profetiche non vengono lette interamente, ma dalle sezioni profetiche si scelgono dei brani che hanno connessioni con le sezioni di Torah che settimanalmente vengono lette. Per questa ragione la Torah è stata divisa in porzioni che si chiamano parashot, quindi proprio porzione. Ogni porzione comprende più capitoli. Ecco. E le porzioni sono 54, in maniera da coprire tutto l'arco dei sabati e delle feste. Dai profeti sono stati scelti, come vi dicevo, delle sezioni più brevi, con un criterio che in qualche modo veda ogni volta collegato diciamo così, il brano profetico con i capitoli della Torah letti in quel sabato o in quella festa. La sezione profetica viene chiamata Haftarah, quindi avremo le parashot da una parte, le sezioni della Torah, e le Haftarot profetiche, e appunto messe in connessione in base normalmente alla tematica che parte dalla Torah. Diciamo così, il metodo, come abbiamo visto parlando di parafrasi aramaiche, è quello di leggere prima la Torah e poi i profeti, dopodiché può seguire l'omelia rabbinica. A volte c'è, a volte no. Ora è chiaro che questa omelia, commentando, può per esempio servirsi di testi presi anche dalla terza sezione, dagli scritti, cioè il commento può richiamare quindi anche altri versetti biblici, ma chiaramente non sarà parola proclamata. Ecco, quindi ci sarà, ancora oggi c'è questa distinzione tra proclamazione e commento molto chiara. Per farvi un esempio, troverete sulle dispense la parasha di Lech Lecha del ciclo di Abramo, che comprende i capitoli da Genesi 12, dal primo versetto di Genesi 12 fino al versetto 27 di Genesi 17. Quindi c'è l'elezione, la chiamata, la sua conferma, il cambiamento di nome per Abramo e Sara, la campagna dei quattro re, il segno delle stelle. Ecco, è una sezione molto ricca, che viene letta in riferimento a Isaia a partire dal capitolo 40, versetto 25, fino al capitolo 41, versetto 17. Quindi vedete che c'è una certa differenza appunto fra la sezione della Torah e quella dei profeti. Un testo più breve, che però è ricco di riferimenti sia ad Abramo che alla Torah, in particolare all'Esodo. Ora, io adesso cerco di farvi vedere quali sono un po' le parole chiave di questi riferimenti. Nelle dispense, poi, oltre il commento che io adesso cercherò di farvi, troverete questo schema che vi mette in relazione da una parte la Torah, dall'altra parte la sezione profetica, con i collegamenti, in maniera che diventi più facile mettere insieme le due cose. Proviamo però intanto a vedere quali sono i riferimenti tematici che possiamo in qualche modo individuare. Allora, innanzitutto il primo riferimento è proprio ad Abramo. Perché dunque abbiamo da una parte tutti questi capitoli riguardanti il patriarca. In Isaia 40 si fa riferimento ad Abramo esplicitamente in Isaia 41:8 e secondo altri commentatori anche laddove si parla di qualcuno che verrà dall'Oriente. Questa è una sezione dove Dio consola il suo popolo dicendo che verrà qualcuno dall'Oriente e lo riscatterà da quella che è la cattività babilonese. Ora, questo qualcuno che verrà dall'Oriente può essere riferito anche a Ciro. Ecco. Ora, qualche altro commentatore dice che potrebbe essere un riferimento ad Abramo. Perché? Perché nella promessa di Abramo c'è una benedizione per tutte le genti che è legata però a quel grande popolo che potrà essere tale se riscattato dalla cattività. Ora, questa promessa di redenzione già implicitamente rimanda all'Esodo. Come dire, il ritorno da Babilonia in qualche modo potrà essere paragonato all'Esodo, tenendo presente però che l'Esodo è un unicum nel suo genere, quindi questo paragone in qualche modo, secondo i commentatori della tradizione rabbinica in Esodo Rabbà in particolare, sottolineerà che appunto di Esodo ce n'è uno solo, si potranno paragonare all'Esodo altri momenti della storia, ma non saranno un altro Esodo esattamente uguale, saranno qualcosa di paragonabile ma non uguale. Ma già questo è un rilievo evidente. Se poi andiamo a vedere a quelli che sono le radici verbali utilizzate, il collegamento tra la sezione profetica e la porzione di Torah è ancora più forte. E parto da queste radici perché poi il Midrash farà proprio questo. Cercherà collegamenti interni alla scrittura a partire da configurazione di radici uguali in sezioni e capitoli diversi. Questa è una delle regole fondamentali del Midrash. E che giocherà proprio sul testo consonantico, tra l'altro. Questo si può fare bene se lo si fa con il testo consonantico. Innanzitutto, ecco, il primo rilievo è l'invito da parte di Dio a guardare le stelle. Nel capitolo di Isaia è un riferimento al Dio creatore, il Dio che ha creato i grandi luminari. Nella sezione della Torah relativa ad Abramo ci rimanda in particolare al capitolo 15, dove il segno delle stelle sarà il segno della discendenza numerosa. Allora qui il riferimento è al rapporto fra due radici. Nel passo profetico abbiamo la radice Ra, vedere, per chi sa l'ebraico Resh Aleph He, e nella sezione della Torah c'è invece la radice Nabat, Nun Bet Tav, che significa guardare. Potrebbero sembrare sinonime. Ora però, da quella profetica Ra, diciamo che questa radice normalmente viene utilizzata anche per indicare spesso un vedere al di là del sensibile. Ecco, Ra, ecco lei che vede per esempio Ruth, si dice che il nome Ruth potrebbe derivare da questa radice, perché ecco lei che nella propria storia riesce a vedere il Dio di Israele, quindi c'è già questa connotazione teologica forte. Però nella radice Nabat, guardare, c'è un altro diciamo rilievo interessante. La tradizione rabbinica sottolinea che quando questa radice viene utilizzata con o meno il legame all'altra, Ra, il vedere è un vedere dal punto di vista di Dio e non più soltanto della storia. Per cui questo vuol dire che in Genesi 15, dove questa radice è presente in maniera forte, Dio fa vedere ad Abramo la sua storia dall'alto, dal punto di vista delle stelle. E Abramo, che nel capitolo 15 aveva mosso a Dio tante domande sul futuro della promessa, perché effettivamente non si sta realizzando, guardando la sua storia con gli occhi di Dio dall'alto e non dal basso, comincia a vedere un progetto che va al di là delle sue possibilità di comprensione. Ora, il richiamo profetico attraverso l'altra radice è, come dire, in questo guardare dall'alto cerca di percepire il più possibile quello che è il disegno di Dio sulla storia. Ed ecco allora l'esplicitazione profetica della promessa ad Abramo. Qui il popolo in cattività deve in qualche modo vedere oltre, la promessa non è finita, ma in qualche modo continuerà a realizzarsi. E procedendo poi nella lettura sempre della Starà, troviamo altre radici interessanti presenti sia nella Starà che nella Torah. La radice ascoltare, per esempio, Harash, che tra l'altro indica l'ascoltare in silenzio, quindi è tipico di chi è in situazioni difficili. E come abbiamo visto, l'ascoltare è un elemento chiave in quella che è la promessa e il rapporto fra Dio e il suo popolo. Ma soprattutto troviamo in Isaia 41:8-9 in particolare la radice avad, servire, che è una radice tipica dell'Esodo, dove il servizio cambia diciamo così segno a seconda di chi è il padrone. Se servo il faraone, il servizio è schiavitù; se servo Dio, il servizio è benedizione. Ma la radice è sempre avad, per cui la sezione profetica rimanda ai temi dell'Esodo. Sei stato servo del faraone, ma ricordati che sei servo di Dio, ecco. E quindi sei in cattività, ma tornerai a essere servo di Dio presso il Tempio. Poi ancora la sezione profetica utilizza più volte la configurazione di Bachar, scegliere, verbo che indica l'elezione e che rimanda all'Esodo, in particolare Esodo 19, dove Dio dice al suo popolo di averlo scelto fra le nazioni, per essere il popolo dell'alleanza, ma che rimanda a sua volta alla chiamata di Abramo, scelto per essere il padre di un grande popolo. E poi ritroviamo la radice nasal, liberare, che è uno dei verbi che tra l'altro anche nella liturgia di Pasqua viene utilizzato per indicare la liberazione dall'Egitto, è legato a una delle quattro coppe di vino che vengono bevute. Ma tutto questo proprio perché la promessa possa realizzarsi. E da ultimo ritorna con forza nella sezione profetica la radice kara, chiamare, chiamare, convocare e proclamare. Radice che da una parte rimanda alla proclamazione sinagogale della Torah, però qui nella sezione profetica rimanda anche alla creazione. Ecco, Dio che chiama le realtà ad esserci. Isaia rilegge la Genesi in questo modo. Quindi abbiamo una pericope profetica che continua da una parte a fare riferimento a una separazione per un progetto fra le genti, e questa è la promessa che Dio fa ad Abramo, e dall'altra rimanda all'esodo, che è la condizione perché la promessa si realizzi. E quindi questo chiaramente riferito all'esilio di Babilonia chiude in qualche modo il cerchio, potremmo dire, ecco, è il modo per dire ancora una volta la promessa di Abramo potrà realizzarsi. Tenendo presente che il nome della pericope della parasha tratta dalla Torah, che come sempre prende il nome dai primi versetti, quindi in questo caso Genesi 12:1, fa capire quanto questo andare sia un andare verso un progressivo disvelarsi di un progetto che verrà dato nella storia. Questa affermazione, Lech Lecha Vate, che può essere vocalizzata come Lech Lech Vai Vai o Lech Lecha, come hanno fatto i Masoreti, Vate, è stata in italiano impropriamente tradotta con vattene, ecco, indica proprio l'andare verso se stessi, verso il senso della propria chiamata. E quindi in Abramo indica l'andare verso una promessa di Dio che dovrà realizzarsi. Il richiamo a questo andare nella pericope profetica vuol dire la capacità di rileggersi in una storia che cambia, così come ha fatto Abramo, che ha sempre cercato in qualche modo di scoprire il senso dell'elezione da parte di Dio. Quindi leggendo i due testi in ebraico, il rapporto fra queste radici verbali, tra Torah e profezia, è in qualche modo il filo conduttore poi di tutto il commento. L'ultima parte della sezione profetica utilizza invece una serie di espressioni che in qualche modo richiamano da una parte il rivelarsi di Dio ad Abramo come il suo scudo. Dio ad Abramo in Genesi 15:1 si rivela dicendo: io sono il Signore, cioè il tetragramma impronunziabile, sono il tuo scudo. In Isaia questo scudo diventa invece un richiamo continuo a non temere, perché Dio prenderà con la sua destra gli esiliati e li porterà di nuovo nella terra promessa. E ogni volta questo invito profetico è introdotto dal non temere, lo stesso non temere che in Genesi 15 precede io sono il tuo scudo. Non temere, io sono il tuo scudo, in Isaia diventerà non temere perché io sono con te, ti prendo per la destra, sono il tuo redentore. Quindi nel rapporto fra Haftarah e Parashah abbiamo da una parte la conferma del patto e dall'altra l'invito ad essere di nuovo il popolo dell'ascolto, così come è stato al Sinai. Ora capite che in una prassi dove da questo periodo in poi fino a oggi nelle sinagoghe la proclamazione della scrittura avviene secondo queste dinamiche, c'è tutto uno spazio di commento che non a caso produrrà all'interno della varietà del Midrash una serie anche di Midrashim omiletici che nasceranno proprio dentro ai commenti che tengono in considerazione il rapporto tra Haftarah e Parashah. Quindi nei Midrashim intesi come corpo di scritti noi troveremo da una parte i commenti alle varie sezioni della scrittura, ma troveremo anche quelli omiletici che nascono proprio in questo contesto. Quindi il contesto della proclamazione sinagogale della Torah è fondamentale per capire dove affonda le radici il Midrash. Ecco, ancora oggi la dinamica è questa. Prego.
Cosa significa omiletici?
Omiletici, omelie. Omiletici è l'aggettivo riferito all'omelia, quindi il commento che nasce da un'omelia, ma un po' come avviene anche nel cristianesimo, si proclama la scrittura e poi la si spiega, ecco. E mi pare che anche nel cristianesimo c'è sempre un rapporto fra i Vangeli e i testi che si leggono prima. Ecco, qui mi pare che la scelta sia sempre rispettosa di una relazione fra il cosiddetto Antico Testamento e i Vangeli. Qui il rapporto è fra la Torah e ciò che viene dopo. Prego.
L'abbinamento fra le pericopi della Torah e le pericopi
profetiche
è fisso.
Con la possibilità di alcune varianti, ma solo per la profezia. Le parti della Torah sono fisse. Sulla profezia, all'interno delle varie distinzioni fra ebrei ashkenaziti e sefarditi, sapete cosa vuol dire? Cioè, gli ebrei ashkenaziti sono quelli dell'est d'Europa, i sefarditi sono quelli dell'ovest, compresi anche i paesi del Mediterraneo, tipo l'ex Jugoslavia e del Nord Africa. Ecco. Ora ci sono alcune differenze nella liturgia sinagogale tra ashkenaziti e sefarditi e rito italiano, perché gli ebrei italiani dicono di non essere né ashkenaziti né sefarditi, ma italiani. Quindi c'è il rito italiano. Ecco.
Una volta certo l'abbinamento, poi è sempre quello.
Dunque, in linea di massima sì.
Potrebbe non essere retta, non è retta tutta nella liturgia sinagogale. Cioè, non c'è un criterio come diciamo, nel cristianesimo che alcune parti vengono lette ciclicamente, no, durante un anno, poi durante l'altro anno cambiano, eccetera, nello stesso periodo.
No, qui pare che anticamente la Torah fosse suddivisa su 3 anni. Poi quando la tradizione rabbinica ha uniformato sia la liturgia sinagogale che quella familiare, ha diciamo, consolidato una prassi su un anno solo, una suddivisione su un anno solo. Ma mentre la Torah si legge tutta, i profeti no, solo alcune parti. Con il particolare che può esserci qualche differenza fra sefarditi e ashkenaziti. Infatti, se per esempio volete comparare la Torah con le sue sezioni profetiche, esiste in ebraico italiano, l'ha pubblicata la Giuntina, ecco, vi accorgerete che nelle sezioni profetiche alcune volte c'è scritto gli ashkenaziti partono da qui, sefarditi partono da qui. E se si fa qualche variante la si può fare solo sulla parte profetica. La Torah è invece invariata, non si può toccare.
Però voglio dire, alcuni pericoli dei profeti
non si leggono,
sono citati nell'ambito del convento,
sì,
eccetera.
Esatto.
Non
si leggono, infatti. Proprio perché non si ritiene che abbiano la stessa importanza della Torah. Ecco, e mentre nel cristianesimo il testo, tra virgolette, più importante si legge per ultimo, qui si fa a rovescio, si parte dalla Torah e poi si leggono i profeti, quindi è una dinamica ribaltata. Quindi abbiamo un po' toccato quelli che sono gli ambiti in cui c'è un po', diciamo, quello che è l'antecedente del Midrash ufficiale. Qui il Midrash non si chiama ancora così, però qui affondano le radici tutte le dinamiche che poi diventeranno regole del Midrash. Ecco, è chiara quindi un po', è chiaro un po' il contesto, oppure domandate senza problemi. Prego.
precisano di fissare le pericoli, no? Soprattutto il riferimento rispetto alle parole
sì.
delle realtà. È fatta da una scuola particolare in quanto tempo, quindi è
sì.
Stato per la scelta che poi si è tenuta.
Si è tenuta per sempre, sì. La scelta è stata fatta dopo Yavne. Dunque, la tradizione dice che a Yavne si è fatto tutto. Come sappiamo, queste sono, è del 90 dell'era volgare, come sappiamo queste sono date indicative, perché poi di fatto è stata la scuola, in questo caso più vicina alle linee di Shammai, che era piuttosto rigido rispetto al maestro di legge, sono i due maestri del primo secolo che un po' determinano le linee del giudaismo post-biblico. Queste scelte saranno fatte più sulla scuola di Shammai, da quelle scuole che in parte in Palestina vuol dire Tiberiade, e in parte in Babilonia cominciano a discutere sulla Mishnah e a dare origine al Talmud. Quindi in questo periodo, fine primo secolo, inizio secondo, si è fissata la suddivisione delle parashot sinagogali e si è fissata sull'arco di un anno. Abbiamo però testimonianze delle comunità della diaspora che prima del 70 le distribuivano su 3 anni, quindi vuol dire sezioni più brevi e lettura completa della Torah in 3 anni. Abbiamo testimonianze di comunità che facevano così. La scuola che eredita l'eredità di Yavne ritiene invece che sia opportuno mantenere la lettura annuale della Torah, e quindi la suddivisione avviene appunto fine primo secolo, inizio secondo, e arriva fino a noi oggi.
L'esclusione degli scritti,
sì.
Cioè quindi c'è nella lettura, nella parola sinagoga, c'è un rispetto al Tanakh, si esclude una parte che
certo.
Poi si rientra nel Midrash, che
sì.
Sta, però tra i due si dà, anche perché ci hanno fatto vedere appunto la prima lezione, che i terzi in ordine di importanza sono gli scritti.
Sono gli scritti, sì.
Forse quindi nella tradizione di scritti c'erano appunto i santi che erano una parte importante della preghiera.
Sì.
Ma
e le Megillot per le feste sì, sì, però rientreranno nelle feste, per esempio adesso a Purim si legge il libro di Esther che fa parte degli scritti, quindi rientreranno più legati alle feste, a Pesach si legge il Cantico dei Cantici, a Shavuot la Pentecoste ebraica si legge il libro di Ruth, quindi gli scritti sapienziali rientreranno nella liturgia delle feste e nella preghiera quotidiana anche. Prego.
E appunto i salmi quando...
I salmi rientrano nella preghiera quotidiana e nella... che a casa, ma anche nella liturgia sinagogale che accompagna la proclamazione della Torah. Ma i salmi vengono proclamati dal popolo tutto insieme, mentre la Torah vede un lettore che proclama e l'assemblea si ascolta, i salmi vengono recitati insieme. Un po' come nella liturgia delle ore cristiana, che tra l'altro è l'eredità della liturgia del Tempio e dal punto di vista salmico anche della sinagoga.
Sì, non solo, anche nella chiesa americana, prima, ognuno aveva il piccolo libretto dei salmi, annunciava ogni tanto, quando era il momento nella scrittura, era come la messa in italiana, cattolica, al momento del salmo non era il salmista che andava su.
Ma è il popolo che lo proclama. Sì, anche in sinagoga si mette un grosso cartello con i versetti biblici, sia di ciò che verrà proclamato, ma anche dei salmi che verranno cantillati. Sì. Ma
è cantati.
Sì, non vengono mai recitati, vengono cantati o cantillati. Nella notazione massoretica ci sono gli accenti tonici che servono anche per la cantillazione sinagogale, dove il corpo si muove perché segue l'andamento della cantillazione. Quando vedete l'ebreo che prega oscillando è perché col corpo, il corpo segue la cantillazione delle labbra, e quindi la preghiera viene espressa con tutto il corpo. L'ebreo non prega mai fermo, perché vorrebbe dire separare il corpo dallo spirito. Il corpo deve partecipare alla preghiera e quindi la cantillazione del salmo diventa poi il ritmo dell'andamento cadenzato che si chiama shokelin. È per questo che anche al muro occidentale vi vedete pregare muovendosi, ma anche in sinagoga. Quindi magari uno si domanda come mai questo movimento del corpo, è perché il corpo così prega. Quindi questo a mio avviso è un grosso dato culturale. Le chiese cristiane che sono vissute di più nell'Occidente greco-latino hanno assunto, diciamo così, delle abitudini cultuali e una rigidità anche per esprimere il sacro che risente più della cultura occidentale, perché le culture semitiche invece hanno mantenuto il linguaggio del corpo. Ecco, l'andamento cadenzato l'ebraismo, la prostrazione a terra l'islam. Quindi c'è questa esigenza di far partecipare tutto il corpo alla preghiera, che nell'Occidente invece si sente meno. L'Occidente ritiene che il sacro si esprima, cioè la ieraticità si esprime anche proprio con la rigidità corporea. E questi sono dati culturali fondamentalmente. Diciamo, l'esempio contrario è che invece le chiese, per esempio, dell'America Latina o dell'Africa hanno riscoperto il linguaggio del corpo, perché lì non è pensabile una preghiera fermi. Ecco. Quindi questo fa parte più dell'inculturazione. Però ecco, la differenza tra Torah e Salmi è proprio legata al fatto che la Torah si ascolta proclamata, il Salmo si recita tutti assieme o a cori alterni, perché succede anche questo, ci sono liturgie dove si fanno i cori alterni, ecco, quindi è questa la differenza fondamentale. Altre domande? Tutto chiaro? Prego, no, non è, ci sono ancora altre domande, prego, no, molto volentieri. Sì, volentieri. Sì, posso sentire anche l'altra domanda?
Rapidamente diceva, tra periodo della Torah, periodo dei tempi, è avvenuto grosso modo verso la fine del primo secolo.
Sì, quello definitivo, sì.
In precedenza invece poteva essere più libero, no, mi ricordo il famoso passo di quando
no, certo, ma si è cercato di calcolare
anche.
Non è capitato per caso, è perché quel passo di Isaia si abbina a una determinata pericope. Però ecco, proprio anche in riferimento a questo, questo abbinamento farebbe pensare a una lettura su più anni, perché proprio anche su questo fatto si è cercato di ricostruire dal punto di vista ebraico cosa fosse.
Sì, comunque non era perché capitato per caso,
no.
Perché c'era una scelta.
No, no, no. Era abbinato quel giorno a quella sezione della Torah. Quindi no, non è stata una cosa, un esploit, no, c'era una logica. Tornando al peccato originale, dal punto di vista ebraico, il peccato di Adamo e della sua compagna è originale in senso di primo peccato umano, cioè non è un marchio che si trasmette. D'altro canto però ogni uomo come Adamo pecca, perché ha dei limiti. Ma cioè, mentre nel cristianesimo si dice c'è questo marchio che attraverso il battesimo viene tolto, ditemi se sbaglio, l'ebreo dice io come Adamo pecco, il peccato originale però l'ha compiuto Adamo, perché originale sta per primo, origine, quindi si usa il termine originale proprio nell'accezione di origine.
Può esistere anche
che uno possa non peccare, no, perché l'uomo è limitato ed è solidale ad Adamo anche nel peccato. Quindi ogni uomo pecca, quindi ogni uomo ha bisogno del perdono di Dio, ma non nasce con un marchio di peccato, nasce con una predisposizione al peccato. Quindi, e non c'è un rito per toglierlo, ma c'è l'invito alla conversione. Ecco. Quindi non c'è un battesimo nell'ebraismo. perché il peccato di Adamo è originale in quanto primo peccato umano. Ok, io direi che è terminato, concludiamo, anche perché appunto abbiamo tutti il problema dei mezzi che non ci sono. Io vi ringrazio per essere venuti nonostante il problema dei mezzi. Ci vediamo venerdì prossimo con le dispense, così cominciamo a entrare nel Targum. Comunque, ecco, se qualcosa non va bene, fate richieste, ecco. Se per ora vi va bene così, io continuo su questa linea, ok? Eccomi qua.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci. Prego. Ah, non dimenticate i registratori.
Ciao Elena, la signora Elena Riboldi, ma ti salutarla.
Ah, grazie, ricambio volentieri.